Diciamo che per fare alcuni esempi relativi alle diverse categorie di spesa che ho identificato, e tra parentesi appunto nel lavoro di ricerca e nel rapporto e nella raccolta dati abbiamo identificato 8 categorie diverse di spesa che danno un po' un'idea degli ambiti in cui sono stati spesi questi fondi. La prima categoria è quella del controllo delle frontiere che assorbe quasi il 50% dei fondi spesi dall'Italia in questi anni, in parte significativa grazie a fondi europei transitati dall'Italia e gestiti poi dall'Italia. E per esempio all'interno di questa spesa rientra forse tra le iniziative più conosciute, la missione militare europea è EUNAVFOR Med Sophia, che tra il 2016 e il 2020 ha in qualche modo contribuito al pattugliamento di quel tratto di Mediterraneo centrale di fronte alle coste libiche, in realtà traendo, insomma, soccorrendo e poi portando sulle coste italiane decine di migliaia di persone, ma in qualche modo questa dimensione umanitaria era funzionale a una dimensione di controllo, insomma, e tanto che la versione attuale di EUNAVFOR Med, che si chiama Irini, nata appunto un anno fa, esattamente nel marzo del 2020, per così, sostituire la missione Sofia, in realtà non sta più lontana dalle coste e di fatto ha solo quasi in grande parte si avvale di mezzi aerei. C'è stato quindi questo rappresenta uno shift importante perché si è passato da un'idea di sorveglianza che aveva uno scopo di deterrenza nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono il viaggio attraverso il Mediterraneo a un'idea di respingimento. Diciamo, questa parte fatta in acqua è appaltata a soggetti libici che nel frattempo sono stati messi in grado di realizzarla tramite mezzi donati dall'Italia con fondi, in parte con fondi europei, tramite strutture e una serie di sistemi di coordinamento, mentre quello che continua a fare in qualche modo soggetti italiani ed europei è la parte di sorveglianza aerea. Quella non è ancora stata appaltata ai libici. La sorveglianza aerea serve per segnalare la presenza di imbarcazioni in partenza o in uscita dalle acque territoriali libiche e quindi allertare le autorità libiche perché le riportino a riva. Quindi EUNAVFOR Med, criticata poi in vario modo anche dai paesi europei che in parte poi hanno ritirato il contributo negli anni, è stata rinnovata spostando in qualche modo l'attenzione. Però rappresenta abbastanza bene la questione e il tema del controllo dei confini, che però poi si estende anche a molti altri paesi. A me, per esempio, conoscendo bene il Niger, insomma, mi stupisce o mi fa riflettere il fatto che, per esempio, l'Italia abbia finanziato la costruzione di un posto di polizia in mezzo al deserto del Sahara tra il Niger e l'Algeria, in una zona dove diciamo, periodicamente vengono rimpatriati forzatamente dall'Algeria, abbandonati nel deserto, centinaia di persone. Proprio in questi giorni c'è stato l'ultimo di questi respingimenti in massa con circa 900 persone arrivate lì, e lì l'Italia ha investito in un posto di frontiera in mezzo al Sahara insomma, il cui compito sarà in futuro anche prendere le impronte di persone che transitano, perché questo è comunque interessante in generale, in un'ottica europea, di raccogliere informazioni e dati personali su chi attraversa le frontiere anche all'interno dell'Africa. E per accennare qualcosa in breve ad altri, diciamo, due progetti interessanti, ce n'è uno di contrasto di cui ho parlato anche nel report, che mi è sembrato abbastanza simbolico, che è un progetto di cooperazione allo sviluppo, cosiddetta, e creazione di impiego. Quindi prendiamo un progetto classico di cooperazione allo sviluppo tramite la creazione di impiego in loco in un paese, rafforzando degli enti, delle agenzie locali, governative o dei governi regionali e creando dei corsi di formazione, dei workshop, delle possibilità di impiego magari breve o di acquisizione di competenze. E introduciamo una dentro questo progetto che fino, diciamo, all'altro ieri, al 2015, veniva presentato come un progetto di cooperazione, introduciamo la questione migratoria. E questo è un po' il principio dell'approccio alle cause profonde. Quindi usiamo la cooperazione allo sviluppo per incidere sulle cause profonde delle migrazioni. Però è paradossale perché le cause profonde sono appunto profonde. Non è un intervento che dura 2 anni, 3 anni, 4 anni. Le cause profonde sono molto profonde e complesse e sanno tutti, insomma, chi si occupa di migrazioni internazionali, che le cause delle migrazioni sono ambientali, sono legate alla cosiddetta governance, legate alla corruzione nei paesi, alla gestione delle risorse, all'intervento di interessi. Per esempio, di multinazionali che accaparrano terre, all'estrattivismo, a una serie di elementi molto complessi, da cui poi deriva, per esempio, una mancanza di opportunità lavorative e di prospettive lavorative per i giovani.